siamo già collegati col pastore ventista Jonathan Madrid, come io vi avevo preannunciato, quindi siamo in linea con l'annuncio. Buongiorno Jonathan.
Buongiorno cara Daniela e buongiorno ai nostri ascoltatori. Che buon venerdì, ecco, buon inizio di venerdì.
Allora Jonathan, come sempre tu condividi con noi dei testi biblici che ci aiutano a poter ricevere quel cibo quotidiano di cui ogni credente ha bisogno se vuole crescere, altrimenti diventa anoressico, no?
Esatto, un'anoressia spirituale. Mm-hmm. Ecco, e io credo che la parte migliore o la cosa migliore che possiamo fare per poter affrontare o per poter cercare di trovare consigli su come in qualche modo affrontare le diverse difficoltà, le diverse vicissitudini, e leggendo la storia di coloro che hanno vissuto delle esperienze simili alle nostre. E oggi vorrei leggere e vorrei un po' analizzare la storia di un essere umano, di una persona che in qualche modo è stato all'inizio magari un po' sottovalutato. Però quando una persona sottovalutata lavora nelle mani del Signore, guidato dallo Spirito Santo, con preghiera e umiltà, allora può fare delle cose straordinarie. E oggi il versetto su cui vorrei dialogare si trova in 1 Samuele capitolo 16, il versetto 13. Daniela, non so se sei pronta lì,
sì,
con quel versetto.
Sì, ce l'ho proprio qui davanti agli occhi. Allora, Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli. Da quel giorno in poi lo spirito dell'Eterno investì Davide. Poi Samuele si levò e andò a Rama.
Ok, ecco, lì troviamo un momento particolare e determinante nella storia di Davide. Ma cerchiamo di fare un passo indietro. Chi era Davide? Davide era un pastore di pecore, lo sappiamo tanti, e poi giustamente successivamente con gli anni è diventato il re di Israele. Ma come è iniziato lui? Allora, la storia di Davide come scelto dal Signore avviene in un momento quando Israele aveva un re che aveva deciso di non seguire il Signore. Quindi ecco, c'è un re che inizialmente nei suoi primi anni decise di ascoltare la voce del Signore, che io amo il Signore, che il Signore, però poi con gli anni, dopo uno o due anni, viene fuori il suo vero carattere e Saul si allontana, si apparta dal Signore e non è più un strumento di Dio. E che succede? Dio naturalmente, quando uno lo rinnega, dice il versetto capitolo 5 versetto 23, poiché tu hai rigettato la parola del Signore, allora anche egli rigetta te come re. Quindi ecco, quando uno rigetta il Signore non è da stranarsi se anche noi poi siamo rigettati. Ma andiamo un pochino più avanti. Ecco, il capitolo 16 ci racconta un po' la storia di come inizia Samuele, di come inizia Davide. E Davide dice che la storia racconta che a certo punto Samuele faceva cordoglio per Saul che aveva rigettato il Signore. Infatti il versetto 1 e 2 dicono, dice il Signore a Samuele: fino a quando farai cordoglio per Saul mentre io ho rigettato lui come re, come in qualche modo regni su Israele? Dai, muoviti, mettiti all'opera, perché io ho trovato già un re. Allora dice il versetto 3 che inviterai Isaia al sacrificio, io ti farò sapere quello che dovrai fare e tungerai per me colui che io ti dirò. A me piace la storia come viene svolta in questi termini. Perché? Perché dal versetto 4 fino al versetto 11 noi vediamo diversi uomini che passano davanti a Samuele e Samuele vede delle qualità in queste persone, ma queste qualità per Dio sono nulle, pari a zero. Dice il versetto 6 che a certo punto, dopo aver purificato Isai e i suoi figli, e prima di iniziare a fare questo del sacrificio, dice il versetto 6, mentre entravano, egli pensò, vedendo Eliab, certo, l'unto del Signore è qui davanti al Signore. Allora il Signore gli disse, ecco, io mi immagino Eliab, no? Eliab lo immagino tipo Bill Gates, grande in matematica, uno di quelli forti che riuscivano a trovare i conti in contabilità. No, questo, guarda, gestirà bene le contabilità di Israele. Ecco, è un uomo poi alto, magari ha delle qualità per come guerriero, quindi è lui. Dio disse: non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l'ho scartato. Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce. Colpisce, quella parola mi piace, lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, come quando guardiamo Instagram, ci piace molto guardare l'apparenza, ma il Signore guarda il cuore, cioè ciò che c'è dietro la foto che si è pubblicata. Allora a certo punto il Signore, allora Isaì chiamò Amminadab, lo fece passare davanti a Samuele, e io immagino Amminadab, dopo che avevano rigettato Elia, dice: no, allora Amminadab possibilmente sarebbe, cioè Amminadab, mettiamolo tipo un Steve Jobs, no? Creatore di Apple, quindi un uomo molto creativo, magari lui può creare, cioè, Israele ha bisogno di creatività, ecco, colori, ecco, ingegno, design, cose nuove. Ecco, il Signore disse: non si è scelto neppure questo. E fece passare anche gli altri 7 dei suoi figli davanti a Samuele, ma Samuele disse a Isaì: il Signore non si è scelto neppure uno di questi. Ecco, poi a certo punto vediamo che, quando già tutti sono passati, è passato Steve Jobs, è passato, che ne so io, il creatore di Tesla, è passato, sono passati tanti, no? E a certo punto dice Samuele: sono questi tutti i tuoi figli? E si rispose: resta ancora il più giovane, ma è lontano, cioè non l'ho neanche invitato, perché non ha,
non ce l'avevo pensato che potesse essere. L'ultimo pensiero era per Davide da parte del papà, ma anche i fratelli, nessuno ha detto: ma abbiamo un altro fratello, se li vuole vedere tutti. No,
esatto. Poi guarda le qualità di Davide, si trovano al versetto 12: secondo gli uomini, ok? Secondo gli uomini. Isaì dunque lo mandò a cercare e lo fece venire. Egli era biondo, oh, bellissimo, aveva gli occhi, begli occhi e un bel aspetto, quindi un po' simile a me. Però, dice il Signore,
come te con gli occhi azzurri, vero Giona?
Un po' come te, come me, come gli occhi azzurri, però è strano perché secondo me lui non aveva neanche gli occhi azzurri.
Aveva begli
perché
occhi,
a quel tempo avere gli occhi chiari non era sinonimo di bellezza a quel tempo, ma era sinonimo di una cosa sbagliata, di una cosa brutta. Non so se avevi fatto caso, però è interessante, nell'antichità gli occhi chiari erano simbolo di quella persona ha un problema negli occhi. Ecco.
Perché sono più delicati.
Allora io mi fermo qui.
Sono più delicati.
Esatto, io mi fermo qui e ti do la parola.
Ok, ci ascoltiamo un bellissimo brano di musica spagnola.
Dio, soy yo otra vez y me pregunto si es verdad que tú me oyes. Lo siento otra vez, me paraliza el temor, me dice que solo estoy. Ya sé, no debo preocuparme, conoces mi principio y mi final. Y confío, Dios, tus tiempos son perfectos, y esto no, no es mi final. Confiaré en tus promesas. Escuchas cada oración, cada duda y temor, y eres fiel en la espera. Moldéame a tu corazón hasta ser como tú, mi Dios. Yo confiaré en tus promesas, Dios. Venga ahora mi familia, en ella se encendió. Haz tu voluntad, si mi futuro muerto está, devuélveme a la vida. Oh, y ya sé, no debo preocuparme, esto no define mi final. Confiaré. Cada oración, cada duda y temor, y eres fiel en la espera. La espera no es un enemigo. En ella aprendo que estás conmigo. Temor depende de la perspectiva. Y no has terminado, y no has terminado. No has terminado.
Siamo già pronti per continuare a parlare di Davide, della scelta che Dio fa di far ungere dal profeta Samuele Davide come il successivo re di Israele. Cosa pensavano gli altri di Davide? Cosa pensava Dio? Insomma, non erano molto, i due pareri erano contrastanti, vero Jonathan?
Sì, sì, erano molto contrastanti, perché abbiamo appena letto il versetto 12 del capitolo 16, che dice che lui era biondo, aveva begli occhi come i miei e un bel aspetto. E quindi dice il Signore: alzati, ungilo, perché lui. Ecco, un'altra cosa. Vediamo come vedeva Golia Davide. In capitolo 17, nel versetto 42, Davide si avvicina a Golia per affrontarlo e dice: quando il Filisteo vide Davide, lo disprezzò, perché egli era che? Un ragazzo biondo e di bel aspetto. Ecco.
Gli è venuto qua a fare il modello.
Quindi si sottolinea molto quell'aspetto di essere biondo, un bel aspetto, simpatico, ma quali erano veramente le qualità di Davide? Ecco, a me piace molto una qualità di Davide. E la prima qualità di Davide era la sua umiltà. Ecco, perché? Perché lui aspettava i tempi di Dio per poter fare le cose. E la prima cosa che io trovo qui è nel versetto 13 che noi abbiamo appena letto. Da quel giorno lo spirito del Signore investì Davide, poi Samuele se ne tornò a Rama. Durante quel periodo io mi immagino Davide cosa farà? Sarebbe tornato a fare il pastore, curatore delle pecore. A certo punto lui aspetta, io immagino Davide pregando e aspettando la volontà di Dio. Al versetto 18 del capitolo 16 si racconta che Saul ha bisogno di aiuto. Saul ha bisogno di qualcuno che in qualche modo possa affrontare lo spirito che gli era, lo spirito cattivo che lo turbava. E dice il versetto 18: allora uno dei giovani prese a dire a Saul: ho visto un figlio di Isai in Betlemita che sa suonare, è un uomo forte, valoroso, un guerriero, parla bene e bell'aspetto, e il Signore è con lui. Quindi è vero, è di bell'aspetto, ma non solo è di bell'aspetto, è forte, valoroso, guerriero, parla bene, il Signore è con lui, insomma tutte le qualità. Ecco,
non c'è solo l'apparenza, tipo... non c'è solo l'apparenza, ecco, in Davide.
Esatto.
Altro.
E la cosa interessante è che è stato lui l'uomo che Dio si è scelto. Dio ha scelto Davide perché aveva più qualità di quelle che soltanto gli uomini guardavano. E questo era l'inizio. Perché? Perché con il tempo anche lo stesso Saulo, senza saperlo, conferma le scelte di Dio. Perché vede così bravo Davide ad affrontare le persone e così via, che dice il versetto 21: gli si affezionò molto e lo fece suo scudiero. Guarda che diventare scudiero non era da poco, era grande, voleva dire molto coraggio, valerosità. Quindi a certo punto lui con coraggio poi affronta Golia. E poi nei versetti successivi, infatti, dice che Saul al capitolo 18 versetto 28 dice: Saul diede in moglie Mical sua figlia, e poi Saul vide e riconobbe che il Signore era con Davide. E proprio per quel timore, riconoscenza, Saul ebbe timore di Davide. E le battaglie di Davide le faceva Dio. Più voleva uccidere Saul Davide, più Davide sorgeva e diventava sempre più grande, e sempre più grande, e sempre più grande, sempre più grande, fino al punto che addirittura nel capitolo 24, il versetto 21, Saul dichiara apertamente davanti al suo esercito, dopo che Davide perdona la vita di Saul, gli disse al versetto 21: ora, ecco, io so che tu diventerai re. Cioè, Saul glielo disse in faccia, e che il regno di Israele rimarrà stabile nelle tue mani. Cioè, quasi come a dire: io so che Dio ti ha scelto, io sono consapevole che Dio ti ha scelto. E non lo dice soltanto Saul, lo dice anche Jonathan, capitolo 23, versetto 17: non temere, poiché Saul mio padre non riuscirà a metterti le mani addosso, tu regnerai sopra Israele e io sarò il secondo dopo di te, e lo sa bene anche mio padre. Ecco, quando Dio ti sceglie, non importare quello che pensano le persone, tu dedicati a Dio e Dio aprirà le porte, Dio ci penserà ad aprire le mare, Dio penserà a benedirti. Tu mettiti nelle mani del Signore e io ti assicuro che nessuno ti metterà le mani addosso. Ecco.
Ed è bella questa espressione che tu ci raccontavi di Jonathan, figlio di Saul, che amava così tanto Davide da non avere problemi ad affermare: io sarò il secondo, tu sarai il primo, perché Dio ha scelto te. Allora, quando noi amiamo una persona, non possiamo essere gelosi di quella persona. Quando invece non l'amiamo, allora la gelosia, l'invidia prendono il sopravvento. Quindi l'esempio di Saul, che era geloso di Davide perché in lui non c'era un amore sincero nei suoi confronti, Jonathan invece lo amava come un fratello, come la sua stessa carne, ecco. E quindi lui era contento che Davide fosse il primo, e lui si accontentava di essere il secondo del regno.
Esatto, perché io penso che entrambi avevano un'amicizia guidata dal Signore. Quando tu veramente ami il Signore, nel tuo cuore non nasce l'invidia. Se tu sai che quella persona crescerà, vorrai il bene di quella persona. Saul invece non aveva Cristo nel cuore, non aveva Dio nel cuore, e quindi il suo desiderio di essere il re, l'unico, il centro, vince, beve il sopravvento. Sì. Ecco perché Jonathan non ebbe nessun tipo di invidia nei confronti di Davide, ecco, secondo me.
Stiamo attenti quindi all'orgoglio e dobbiamo valutare con Dio l'amore che c'è nel nostro cuore, che venga da Lui e non sia un amore egoistico, un amore molto condizionato. Grazie Jonathan, hai un'ultima battuta e poi ci salutiamo.
Un'ultima battuta, ecco, io che vi posso dire: ci sono molti Golia nella nostra vita, cerchiamo di lottare con le mani del Signore, ma soprattutto abbiamo l'umiltà di Davide, il suo coraggio, parliamo bene, non soltanto dobbiamo cercare di essere di bell'aspetto, che quello poi finisce.
Grazie Jonathan, alla prossima allora.
Alla prossima.